A Napoli esiste una tradizione che si chiama caffè sospeso. Quando una persona va al bar a bere un caffè, ne paga due e lascia il secondo in sospeso, cioè in attesa, offerto a una persona che per problemi economici non può permettersi di pagarlo. Questa usanza è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, in un momento particolarmente critico per la società italiana. Era un modo per esprimere solidarietà a chi si trovava in una situazione difficile. Dal 2008, anche questo un anno che ha segnato una crisi profonda, questa usanza si è diffusa in varie città italiane, anche grazie alla cosiddetta rete del caffè sospeso. E così, in molti bar, oggi è possibile regalare un caffè o un'intera colazione a chi ne ha bisogno. A questa iniziativa hanno aderito anche alcuni locali pubblici all'estero, ad esempio in Spagna, Svezia e Brasile. Ma non è tutto. Qualche anno fa, esattamente nel 2015, l'associazione Salva Mamme, che da anni si occupa di aiutare le famiglie in difficoltà, ha avuto un'idea. Arriva l'estate, fa caldo e chi ha un figlio se lo sente dire spesso: «Mamma, babbo, mi comprate un gelato?» Ma la spesa per un cono, anche piccolo, per alcune famiglie che si trovano in una difficile situazione economica, può diventare impossibile. Ed è bruttissimo vedere la delusione negli occhi di un bambino. Allora, l'idea è questa. Come per il caffè, si può entrare in una gelateria, prendere un gelato e pagarne due. Uno si lascia in sospeso per un bambino. Sono tantissime le gelaterie che hanno aderito a questo progetto. Espongono una locandina con su scritto: «Noi aderiamo alla campagna gelato sospeso. Lascia pagato a un bimbo un gelato». Sul bancone della gelateria c'è un vaso di vetro, trasparente, dove si può lasciare l'offerta. L'iniziativa è partita anche quest'anno il 1 giugno e durerà fino al 31 ottobre. Sulla pagina internet Gelato Sospeso è possibile trovare l'elenco delle oltre 400 gelaterie sparse in tutte le regioni italiane. Pensate, dal 2015 al 2017 sono stati donati più di 100.000 gelati. Insomma, è un piccolo, piccolissimo gesto, ma per un bambino può significare tanto. A Napoli esiste una tradizione che si chiama caffè sospeso. Quando una persona va al bar a bere un caffè, ne paga due e lascia il secondo in sospeso, cioè in attesa, offerto a una persona che per problemi economici non può permettersi di pagarlo. Questa usanza è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, in un momento particolarmente critico per la società italiana. Era un modo per esprimere solidarietà a chi si trovava in una situazione difficile. Dal 2008, anche questo un anno che ha segnato una crisi profonda, questa usanza si è diffusa in varie città italiane, anche grazie alla cosiddetta rete del caffè sospeso. E così, in molti bar, oggi è possibile regalare un caffè o un'intera colazione a chi ne ha bisogno. A questa iniziativa hanno aderito anche alcuni locali pubblici all'estero, ad esempio in Spagna, Svezia e Brasile. Ma non è tutto. Qualche anno fa, esattamente nel 2015, l'associazione Salva Mamme, che da anni si occupa di aiutare le famiglie in difficoltà, ha avuto un'idea. Arriva l'estate, fa caldo e chi ha un figlio se lo sente dire spesso: «Mamma, babbo, mi comprate un gelato?» Ma la spesa per un cono, anche piccolo, per alcune famiglie che si trovano in una difficile situazione economica, può diventare impossibile. Ed è bruttissimo vedere la delusione negli occhi di un bambino. Allora, l'idea è questa. Come per il caffè, si può entrare in una gelateria, prendere un gelato e pagarne due. Uno si lascia in sospeso per un bambino. Sono tantissime le gelaterie che hanno aderito a questo progetto. Espongono una locandina con su scritto: «Noi aderiamo alla campagna Gelato Sospeso. Lascia pagato a un bimbo un gelato». Sul bancone della gelateria c'è un vaso di vetro, trasparente, dove si può lasciare l'offerta. L'iniziativa è partita anche quest'anno il 1 giugno e durerà fino al 31 ottobre. Sulla pagina internet Gelato Sospeso è possibile trovare l'elenco delle oltre 400 gelaterie sparse in tutte le regioni italiane. Pensate, dal 2015 al 2017 sono stati donati più di 100.000 gelati. Insomma, è un piccolo, piccolissimo gesto, ma per un bambino può significare tanto.
Questa, La bottiglia magica, è un romanzo illustrato.
Non è un romanzo.
È una favola, è una storia, come la vogliamo chiamare?
Una storia, sì, perché diciamo che l'editore in un primo momento ha fatto un po' il furbetto e ha usato la parola romanzo. Per me romanzo è un'altra cosa, e soprattutto romanzo illustrato non ci sta. È una storia illustrata in cui i disegni hanno lo stesso valore narrativo, eccetera, di emozione rispetto al testo, insomma, sono importantissimi, non sono un corredo.
I due protagonisti sono Alina e Pin. Seguiamo le loro storie in modo parallelo, poi ci sarà un momento in cui si incroceranno, però apparentemente all'inizio sono due mondi diversi. Partiamo da Alina. Alina è una ragazza che viene messa dai genitori, insomma, in una sorta di collegio, lo chiamiamo così, che si chiama Villa Apatia, dal nome, insomma, voglio dire, è una garanzia da questo punto di vista, dove lei deve essere rieducata. Che cos'è questa Villa Patia, ma soprattutto che cosa hai voluto rappresentare attraverso questa Villa Patia?
Alina è un personaggio, è un omaggio a Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll, però non è l'Alice di Carroll, è molto differente. Quindi si porta dietro tutto l'immaginario, il corredo di animali araldici, di nonsense che è in Lewis Carroll. Alina è semplicemente una ragazza che combatte per la sua unicità, vuole studiare quello che ama, da grande addirittura vuole fare la scrittrice, poverina, non sa a cosa va incontro, in questo mondo fiabesco questo suo desiderio di intelligenza viene sanzionato e quindi la vogliono rieducare, e la vogliono rieducare ovviamente con una specie di educazione o maleducazione al conformismo, che è un po' quello che alcuni settori della tecnologia, della politica, della cultura vogliono fare coi ragazzi che hanno un'intelligenza un po' particolare, diversa dagli altri. E infatti si coniano tanti ipercinetico, borderline. Lei è solamente una ragazza curiosa e avventurosa, come ce ne sono tante anche tra le mie lettrici. Io le ho conosciute davvero.
Cos'è che fa della tecnologia qualcosa di negativo? Spesso non è l'oggetto in sé, ma il tipo di uso che se ne fa.
Hai già risposto. È l'abuso della tecnologia e soprattutto sono le bugie della tecnologia e le promesse della tecnologia. Se la tecnologia mi dice che un telefonino serve per telefonare e mettere in comunicazione, io dico di sì. Se una tecnologia mi dice che il telefonino serve per vincere la solitudine, dico che è una bugia. La libertà, l'intelligenza è una cosa che si conquista col corpo a corpo, fuori, diciamo, dal mondo della tecnologia. E la tecnologia, vabbè, l'hai già detto tu, se tu la usi con intelligenza, in modo critico e soprattutto se sai prenderne anche una distanza, ogni tanto ti fermi e dici cosa mi sta succedendo, ecco. Io penso che quando queste persone girano inchiodate a questo schermo di cellulare, ipnotizzate in questa trance, basterebbe forse filmarle e poi vedere, ecco, questo sei tu oggi, guarda come camminavi per strada, ti rendi conto che stai camminando e tutto intorno a te c'è il mondo e tu guardi lo schermo. Però io non mi ritengo un antitecnologico, mi ritengo assolutamente, probabilmente alla mia età, forse un nostalgico di un tipo di comunicazione abbastanza diversa, dico il corpo a corpo delle intelligenze, però ad esempio adoro il telefonino.
Questa La bottiglia magica è un romanzo illustrato.
Non è un romanzo.
È una favola, è una storia, come la vogliamo chiamare?
Una storia, sì, perché diciamo che l'editore in un primo momento ha fatto un po' il furbetto e ha usato la parola romanzo. Per me romanzo è un'altra cosa e soprattutto romanzo illustrato non ci sta. È una storia illustrata in cui i disegni hanno lo stesso valore narrativo, eccetera, di emozione, ripeto, al testo, insomma, sono importantissimi, non sono un corredo.
I due protagonisti sono Alina e Pin. Seguiamo le loro storie in modo parallelo, poi ci sarà un momento in cui si incroceranno, però apparentemente all'inizio sono due mondi diversi. Partiamo da Alina. Alina è una ragazza che viene messa dai genitori, insomma, in una sorta di collegio, lo chiamiamo così, che si chiama Villa Apatia. Dal nome, insomma, voglio dire, è una garanzia da questo punto di vista, dove lei deve essere rieducata. Che cos'è questa Villa Apatia, ma soprattutto che cosa hai voluto rappresentare attraverso questa Villa Apatia?
Alina è un personaggio, è un omaggio a Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll, però non è l'Alice di Carroll, è molto differente. Quindi si porta dietro tutto l'immaginario, il corredo di animali araldici, di nonsense che è in Lewis Carroll. Alina è semplicemente una ragazza che combatte per la sua unicità, vuole studiare quello che ama. La grande addirittura vuol fare la scrittrice, poverina, non sa cosa va incontro. In questo mondo fiabesco, questo suo desiderio di intelligenza viene sanzionato e quindi la vogliono rieducare. E la vogliono rieducare ovviamente con una specie di educazione o maleducazione al conformismo, che è un po' quello che alcuni settori della tecnologia, della politica, della cultura vogliono fare coi ragazzi che hanno un'intelligenza un po' particolare, diversa dagli altri. E infatti si coniano tanti ipercinetico, borderline. Lei è solamente una ragazza curiosa e avventurosa, come ce ne sono tante anche tra le mie lettrici. Io le ho conosciute davvero.
Cos'è che fa della tecnologia qualcosa di negativo? Spesso non è l'oggetto in sé, ma è il tipo di uso che se ne fa.
Hai già risposto. È l'abuso della tecnologia e soprattutto sono le bugie della tecnologia e le promesse della tecnologia. Se la tecnologia mi dice che un telefonino serve per telefonare e mettere in comunicazione, io dico di sì. Se una tecnologia mi dice che il telefonino serve per vincere la solitudine, dico che è una bugia. La libertà, l'intelligenza è una cosa che si conquista col corpo a corpo, fuori, diciamo, dal mondo della tecnologia. E la tecnologia, vabbè, l'hai già detto tu, se tu la usi con intelligenza, in modo critico e soprattutto se sai prenderne anche una distanza, ogni tanto ti fermi e dici cosa mi sta succedendo, ecco. Io penso che quando queste persone girano inchiodate a questo schermo di cellulare, ipnotizzate in questa trance, basterebbe forse filmarle e poi vedere, ecco, questo sei tu oggi, guarda come camminavi per strada, ti rendi conto che stai camminando e tutto intorno a te c'è il mondo e tu guardi lo schermo. Però io non mi ritengo un antitecnologico, mi ritengo assolutamente, probabilmente alla mia età, forse nostalgico di un tipo di comunicazione abbastanza diversa, dico il corpo a corpo delle intelligenze. Però ad esempio adoro il telefonino,